Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Curious Expedition.
Ma prima di cominciare parliamo di qualche news. Anche se è successo un po' di tempo fa rispetto a quando sentite questo episodio, vi vogliamo segnalare due cose, due partecipazioni da parte dell'Enciclopedia dei Videogiochi, perché siamo finiti su Sky TG24 con un servizio che appunto riguarda i podcast e per un breve periodo ci siamo anche noi con il nostro podcast e ci siamo appunto sull'articolo direttamente su Sky TG24 e anche siamo stati segnalati, siamo molto contenti di essere stati segnalati come uno dei 10 podcast da ascoltare durante la quarantena, che mi ha fatto ridere come articolo, perché appunto al momento della registrazione siamo ancora nel periodo del virus Covid-19, quindi sono aumentati parecchio gli ascolti di podcast perché la gente non può uscire di casa e quindi c'è un po' più di tempo libero da questo punto di vista.
E ora un po' di musica.
È iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'Hard Mod Cry King e i Normal Mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sbalu 17, LDS, Brontolo 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito M85, Noobswick, Appers, Vanax Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadevideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
Il gioco di oggi è Curious Expedition, un gioco del 2015 sviluppato e prodotto dalla Machine & Mensch, casa tedesca, ed è un simulatore di esplorazioni a tema storico, quindi un gioco molto particolare. Ed è uscito per PC, per Nintendo Switch, PS4, Xbox One, Linux e macOS, quindi tutte le piattaforme più grosse di questi anni qui.
La Machine & Mensch è una casa indie tedesca formata inizialmente da due persone, cioè Riad e Johan, che ho conosciuto personalmente. Ho avuto modo di parlare con loro per quanto riguarda la traduzione in italiano di questo gioco, che abbiamo seguito io personalmente con alcuni di voi della famiglia Antani, di quelli che seguono il canale YouTube, della community che hanno aiutato a tradurre questo gioco, e siamo molto contenti insomma di aver partecipato alla traduzione ufficiale. Bello perché appunto è un progetto partito da due persone sole che avevano una passione per le esplorazioni, quindi tutti quanti i libri di Jules Verne e tutto quelli che sono la mitologia che sta dietro alle esplorazioni, e hanno creato questo gioco molto molto particolare e un simulatore di esplorazioni, quindi ci sono molti elementi e tante meccaniche che si incastrano secondo me molto molto bene, con una grafica anche accattivante perché siamo all'interno di una grafica un po' minimalista però che ricorda alcuni giochi anni 80, però è moderno, quindi è molto molto interessante da vedere. Inizialmente è uscito per PC e appunto poi pian piano, come succede con molti giochi che abbiamo visto, vengono convertiti per console e alla fine arrivano anche su Switch, che è una delle ultime uscite al momento della registrazione, e quindi è bello, vuol dire è segnale di è un gioco indie che sta facendo soldi e quindi ha la possibilità di espandersi in altre piattaforme.
Mm-hmm.
Vieni a seguire le registrazioni su twitch.tv/enciclopediavideogiochi per vedere come nascono gli episodi del podcast.
Curious Expedition ci vede far parte della società degli esploratori e in questo caso qui potremmo prendere il controllo o comunque le sembianze di personaggi storici di un certo tipo. Infatti, essendo a tema storico, ci sono personaggi che vanno da Darwin, Tesla, H.P. Lovecraft e anche molti che verranno sbloccati nel corso del gioco. E lo scopo del gioco cos'è? Ovvero è diventare l'esploratore più grande del mondo, più famoso del mondo, e per farlo dovremo gareggiare con altri membri della società degli esploratori e ci verranno date 6 spedizioni disponibili per raccogliere più punti possibili, più tesori, più scoperte possibile, per essere dichiarato il primo esploratore del mondo e quindi come premio ricompensa finale, oltre alla fama e alla gloria, ci sarà come monito una statua che rappresenterà il nostro personaggio.
Questi esploratori che utilizziamo, che sono personaggi storici che sono realmente esistiti a cavallo tra 800 e 900, l'esempio che hai fatto tu di Darwin è la versione più base che c'è tra i personaggi. E la cosa bella è che a seconda di chi utilizziamo di questi esploratori abbiamo il gioco più difficile, più facile, ma soprattutto con delle tattiche diverse, perché i lavori che fanno queste persone, che hanno fatto queste persone, determinano le caratteristiche che hanno. Quindi Darwin è un naturalista, quindi è più legato all'esplorazione anche della fauna, e prende bonus in base a quando esplora la mappa. Altri invece sono dei cacciatori, o Tesla è un inventore e ha un'arma speciale, cioè la pistola Tesla che spara i raggi, e quindi a seconda dell'esploratore che andiamo a utilizzare adotteremo anche una tattica diversa, una strategia diversa. C'è molta strategia dietro questo gioco che viene determinata inizialmente proprio dalla scelta dell'esploratore.
Esatto, perché oltre agli oggetti particolari e alla professione del personaggio che sceglieremo, ci sarà anche un team, ovvero avremo la possibilità per alcuni di avere alcuni personaggi che già ci accompagneranno nelle nostre spedizioni, quindi avremo dei bonus maggiori o minori a seconda di dove decideremo di andare.
Questi compagni sono ad esempio il cuoco, il cultista, oppure potremmo fare amicizia con i nativi del posto e quindi c'è uno scout, quindi la guida che ci porta in giro, addirittura gli sciamani che sono un po' degli healer, dei guaritori per il gruppo, o dei guerrieri, oppure dei traduttori, che è una cosa molto interessante come tipologia di personaggio, perché i traduttori servono a parlare più facilmente con le persone e quindi guadagnare punti da quel punto di vista, così come abbiamo il trader, il commerciante, che ci aiuterà a trattare meglio con i prezzi.
Quindi prima di partire per le nostre spedizioni ci trasferiremo nella mappa mondiale, la mappa del mondo, dove ci verranno proposte varie mete. Di solito sono inizialmente 3, fino ad arrivare alla fine che hai l'unica possibile, che è l'ultima missione se ci si arriva, e quindi in modo da decidere in un certo senso il nostro itinerario. Quindi ci sposteremo nel mondo visitando, o avremo la possibilità di visitare nature uguali, quindi più missioni nello stesso campo, che sia deserto, foresta o altro, oppure proprio variare, quindi esplorando posti più disparati.
La cosa bella è che il gioco si divide tra una spedizione e l'altra, abbiamo una sorta di storia che viene raccontata e noi dobbiamo fare delle scelte, possiamo decidere che oggetti portarci dietro perché il nostro inventario è molto limitato e dipende soprattutto da quanta gente ci portiamo dietro, quindi è un inventario fisico, e dovremo anche decidere magari di non portare una persona ma portare un mulo per portarci dietro più oggetti. Quindi è veramente dal punto di vista del survival approfondito, da questo punto di vista è ben bilanciato. Anche i biomi che incontriamo, giustamente tu hai citato la giungla, il deserto, poi abbiamo le drylands, che sono le praterie, biomi più semplici da affrontare, ma ad esempio abbiamo anche delle missioni artiche, oppure addirittura delle missioni preistoriche. Qua andiamo fuori dalla storia, però ci sono alcuni elementi che c'entrano più con la magia, ci sono degli sciamani, dei guaritori magici, è un veramente poco, molto basso dal punto di vista fantasy, ma c'è qualche elemento fantasy all'interno del gioco, perché appunto abbiamo animali preistorici, viaggi nel tempo da quel punto di vista lì, e anche ad esempio uno dei personaggi è Lovecraft, che effettivamente è all'interno del gioco, e c'è qualche elemento anche di tutto quanto l'universo di Lovecraft.
Prima di scegliere la nostra meta per l'esplorazione avremo la possibilità di vedere una piccola anteprima di quello che troveremo in tutte le località che potremo visitare, ovvero ci verrà detto se ci saranno delle missioni secondarie che potremo accettare o meno, e anche il tipo di strutture che troveremo, che possono essere villaggi, come santuari, come portali, quello che hai detto tu prima, Ace. Quindi una piccola guida per scegliere anche la difficoltà, perché ovviamente ovviamente, conoscendo il numero di locazioni che ci sono all'interno della mappa, sarà nostra cura scegliere dove ci sentiamo più sicuri. Una volta scelto, ci sarà l'animazione vera e propria del nostro arrivo nella mappa. Il gioco, la mappa di gioco della spedizione, è fatta a esagoni, come i classici wargame tipo MechWarrior, per intenderci. Ci sarà la nebbia da guerra, la fog of war, quindi potremo vedere solo alcuni esagoni alla volta. In base agli spostamenti che faremo, verrà rivelata man mano all'interno della mappa. Ci sarà una bussola che ci sarà fondamentale per scoprire la locazione del punto di uscita dalla mappa, ovvero il nostro obiettivo, quello di esplorare il più possibile, ma poi comunque andarcene. Ovviamente ci sarà il nostro inventario e la situazione di tutti i personaggi della nostra spedizione.
Un altro gioco che cito per farvi capire come è fatta la mappa è Civilization. Gli ultimi Civilization sono a esagoni e qua abbiamo una mappa fatta in questa maniera, dove ogni singola casella rappresenta un tipologia di terreno, che può essere appunto o la pianura o la foresta o una montagna, oppure una dei varie strutture che hai detto, il villaggio piuttosto che un monastero ad esempio, che è una delle tante cose che ci sono. Come facciamo a spostarci? Noi siamo un gruppo, occupiamo una casella, possiamo cliccare da una parte all'altra per poter andare in una determinata direzione. Se clicchiamo una volta vediamo tragitto, e il tutto è scandito dalla meccanica fondamentale di questo gioco, che è la sanità mentale. Come funziona la sanità mentale? È una barra fondamentalmente caricata, e man mano che noi andiamo a muoverci questa scenderà, perché è la sanità mentale del gruppo. Quindi man mano che siamo persi, diciamo, all'interno della mappa, diventiamo sempre più pazzi, e questo è la meccanica primaria che scaturisce tutte quante le conseguenze positive e negative, tutti gli eventi. Quindi noi possiamo muoverci, abbiamo una probabilità che all'inizio è zero di eventi negativi, che man mano si alzerà a forza di andare in giro per la mappa. Quindi bello come abbiano collegato e non ci siano, diciamo, dei turni in cui hai delle mosse prestabilite, ma il sistema di fatica è collegato molto alla fatica fisica, ma soprattutto alla fatica mentale. Per gestire questa sanità abbiamo tutti quelli che sono gli aspetti possibili, quindi il fatto di fermarsi a riposare, oppure mangiare, oppure bere delle pozioni che ti fanno recuperare la sanità mentale, oppure fare delle altre attività. Ad esempio, uno dei personaggi che possiamo avere come compagni è l'artista. L'artista non serve praticamente a niente se non a fare quadri, e questi quadri possono aiutare ad alleviare le sofferenze degli altri, e poi tra l'altro possiamo venderli a fine missione, perché sono quadri comunque dei posti inesplorati.
Un'altra cosa relativa agli spostamenti è che in base al tipo di terreno che attraverseremo spenderemo più o meno punti sanità mentale, quindi se decideremo di salire sopra una montagna o una sporgenza ci costerà di più per poter arrivare a quel punto lì, quindi è da valutare anche il tipo di tragitto che si vuole fare. E ci sono altri tipi di terreno particolari che necessiteranno di oggetti particolari, ad esempio nella giungla fitta, nella foresta fitta, dovremo utilizzare ad esempio il machete, come per il deserto dell'acqua, e quindi dovremo bonificare le zone con l'aiuto di oggetti che però sono consumabili, quindi non ce le avremo per sempre.
Interessante, faccio un'altra citazione di alcuni degli oggetti che possiamo trovare, utilizzare, comprare tra una missione e l'altra. Per esempio c'è il whisky è un consumabile appunto che ci dà 20 punti sanità, ma abbiamo la possibilità di avere un perk negativo, cioè ci sono una serie di talenti che si aggrappano a ciascuno dei nostri personaggi, perché non solo il nostro protagonista esploratore ha questo, ma anche i nostri compagni. In questo caso potrebbe diventare un alcolizzato. L'alcolizzato dà dei parametri negativi, e quindi questo esempio dell'alcolizzato è uno delle tantissime perk o ailments, quindi positivi sono le abilità positive e negativi sono i disturbi che possono avere i nostri personaggi. Ad esempio c'è la versione dello scalatore, quindi siamo più portati a andare in montagna. Ad esempio c'è un esploratore artico che prende dei bonus se stiamo esplorando una zona artica, oppure abbiamo degli aspetti negativi, quindi ad esempio uno che è maledetto da qualcosa perché abbiamo rubato da un altare, oppure qualcuno che è arrabbiato con qualcun altro, oppure abbiamo un compagno cleptomane che ci frega degli oggetti, oppure addirittura qualcuno che ha paura di determinati animali, perché non solo andiamo in giro e troviamo persone, ma troviamo anche parecchi animali, parecchia fauna locale.
Esatto, un'altra piccola citazione che volevo fare sempre sulla mappa è la necessità di utilizzare degli oggetti per spostarci nelle zone più difficoltose, e anche, se ti ricordi Ace, Dungeons and Dragons per Intellivision, che ci giocavamo da piccolissimi, dove per arrivare alla fine, alla montagna finale, dovevamo attraversare o una foresta o un fiume, e per farlo dovevamo entrare in dei dungeon per recuperare gli oggetti che ci servivano proprio per andare avanti. Quindi una meccanica in più per la gestione sempre degli oggetti, e i nostri personaggi della spedizione possono aiutarci in questo, come dicevi.
E muovendosi all'interno di questa mappa, che sembra proprio un gioco da tavolo, in realtà trasdotto in videogioco, gioco, ma in realtà non c'è un gioco da tavolo, ma sarebbe molto c'è un prototipo in realtà in corso, ma non è ancora mai stato realizzato. Ogni tanto ci sono delle altre entità oltre al nostro gruppo, infatti questi sono la fauna locale, che possono essere appunto dalle tigri agli orsi, a addirittura dei abitanti del villaggio che magari sono arrabbiati con noi e cercano di venirci incontro, oppure anche creature giganti, perché abbiamo gli scorpioni giganti, i ragni giganti, le solite insomma fauna dei più disparati posti tropicali e esotici, e possiamo combattere contro di loro. Questo è un sistema molto molto bello. E l'altra meccanica che mi ha stupito molto di questo gioco, che è un modo di combattere molto particolare, a turni ma con un sistema di dadi.
Esatto, ogni personaggio che farà parte della nostra spedizione avrà a disposizione un dado o più dadi particolari che serviranno sia nel combattimento, quindi come dadi di attacco o di difesa, o per fare dei tiri particolari che vedremo dopo nelle interazioni, ad esempio con i villaggi. Quindi qui funziona il classico sistema di Yahtzee, ovvero avremo un primo lancio di dadi, vedremo le varie combinazioni che si possono fare e potremo salvare determinati dadi per riutilizzarli, e avremo al massimo due roll aggiuntivi, quindi potremo rirollare i dadi due volte in modo da ottenere risultati sempre più a nostro favore.
Le combinazioni, i dadi più o meno sono dadi rossi, che sono i dadi per attaccare, i dadi verdi che sono quelli di difesa, i dadi blu che sono di supporto, quindi ad esempio possiamo fare dei colpi più precisi o dei colpi che colpiscono più persone, per fare una combinazione con i dadi di attacco. Poi ci sono i dadi viola che c'entrano invece con la magia d'attacco e anche di difesa per curarsi, e poi abbiamo dei dadi speciali colorati in verde scuro, in marrone, tutti una serie di altri colori, che sono gli oggetti invece, perché ogni oggetto che abbiamo, ad esempio le armi, hanno un dado proprio. Questi dadi come sono fatti? Hanno delle facce che hanno un simbolo e delle facce invece che sono vuote, quindi noi possiamo, non ci sono numeri in questo caso, dobbiamo fare le combinazioni di simboli.
Questo mi ricorda in particolare, visto che c'è anche il personaggio opposto, H.P. Lovecraft, i giochi di Arkham Horror ad esempio, dove gli oggetti ti permettono di tirare dadi aggiuntivi per fare maggiori successi, quindi l'associazione di un oggetto a un dado me la ricordo da lì.
Inoltre c'è anche un sistema di livellamento dei personaggi, perché man mano che esploriamo la mappa, questa è una cosa interessante, perché i personaggi non livellano in base alle uccisioni che facciamo, ma in base a quanto esploriamo, alle strutture che scopriamo, otteniamo delle stelle che poi possiamo andare a utilizzare per far livellare i nostri personaggi. Cosa succede quando livelliamo? Abbiamo più dadi a disposizione, e quindi vuol dire che quando andremo a combattere o quando andremo a fare delle altre azioni che non sono combattimento in cui utilizziamo i dadi, abbiamo la possibilità di fare più combinazioni con più dadi. E non solo, man mano che andiamo avanti possiamo anche acquisire nuove perk. Livellano sia il protagonista, quindi l'esploratore, che tutti quanti i compagni. Quindi è da capire bene come utilizzare i compagni, perché non sempre rimarranno con noi, perché c'è anche un sistema di lealtà. Quindi bisogna stare attenti a non far morire i propri compagni, ma anche non farli annoiare troppo, perché a un certo punto andranno via e faranno altro.
E bisognerà anche tener conto delle risposte che daremo nelle varie interazioni, ad esempio nei villaggi. Alcuni dei nostri compagni di viaggio avranno determinate idee, e se noi risponderemo come risponderebbero loro, allora la loro lealtà rimarrà uguale, altrimenti calerà la lealtà e magari si arrabbieranno anche, quindi sarà molto difficile poi mantenerli nel gruppo prima che se ne vadano, anche se un po' a loro scapito, perché siamo in una zona completamente inesplorata e già si fa fatica in 3-4 quelli che si è, quindi andare via da soli il più delle volte ti fa pensare che poi non li rivedrai mai più.
In ogni mappa c'è anche un sistema di standing, di reputazione locale, quindi vedete che ci sono veramente tante meccaniche sovrapposte una all'altra, ma che si incastrano molto bene. La reputazione come funziona? È la reputazione con i nativi locali. A seconda di dove saremo nel mondo ci saranno diverse tribù locali, e partiremo intanto con un atteggiamento negativo quasi sempre contro di loro, perché siamo dei nuovi arrivati, e sarà il nostro compito andare a gestire quella che è la reputazione, migliorarla o peggiorarla. Ci sono delle tattiche tipo il cacciatore che va in giro e uccide tutti, che sarà molto verso il negativo, ma ce ne sbattiamo anche perché abbiamo il carro armato praticamente per andare in giro. Oppure ci sono delle cose molto più pacifiche, che se abbiamo dalla nostra parte le tribù locali, in quella maniera abbiamo un po' di bonus in più, ad esempio il fatto che possono venirci gli scout che ci dicono il tempio è là, perché conoscono già la zona.
Si vede molto la meccanica di esplorazione, perché modificando il meno possibile l'ambientazione che stiamo visitando rimarremo in buoni rapporti con, cioè faremo meno danni possibili, e quindi le popolazioni indigene avranno meno astio nei nostri confronti. E questo si traduce anche, si nota anche nell'esplorazione dei loro templi, perché ci saranno dei templi oltre ai villaggi e ci saranno quasi sempre dei tesori all'interno, e quindi sarà nostra scelta prenderli, diciamo rubarli in questo caso, o meno, facendo arrabbiare le popolazioni che dopo dopo ci daranno più difficoltà ad avere ad esempio merci di scambio o informazioni utili.
E per ottenere informazioni utili, invece, per alzare quella che è la reputazione, abbiamo un sistema anche di commercio, perché possiamo commerciare con singoli villaggi. E il bello di questa cosa è che se abbiamo il commerciante, come vi dicevo prima, otteniamo una perk che si chiama haggle, il fatto che possiamo contrattare e avere uno sconto fondamentalmente sulle risorse che andiamo. E tra l'altro il valore che hanno queste risorse viene dato da una barra e non da un numero, perché a seconda di quello che andiamo a vendere, ad esempio se diamo un fucile a un villaggio, saranno molto contenti di ricevere un'arma, il bastone del tuono, piuttosto che dargli invece un altro tipo, un fungo, non so, un'arma o un oggetto che sia di poco valore. E il bello è che possiamo decidere con questa barra che sarà da una parte e dall'altra, per fare lo scambio corretto, perché è un vero e proprio baratto in questo caso, dovremmo arrivare in mezzo, ma se andiamo da una parte e dall'altra riceviamo più reputazione. Quindi se diamo delle cose in più è come se gli pagassimo di più quello che ci danno, e in questo caso otteniamo un vantaggio poi successivo.
Un'altra cosa riguardo i santuari che potremmo visitare, esplorare e accaparrarci i loro tesori, sarà che una volta portati via i tesori dal santuario, non solo faremo arrabbiare i nativi, ma tutte le volte faremo scattare una maledizione che in base al luogo in cui ci troveremo sarà sempre diversa. Quindi possiamo generare delle voragini che cominceranno a risucchiare la mappa, degli incendi, delle vere e proprie tormente di neve. Quindi cambierà proprio la geologia del posto, quindi cambierà proprio letteralmente, oppure ci saranno anche dei funghi velenosi. E quindi oltre alla gestione dei punti salute, gli animali e i nativi, dovremo anche sfuggire alle maledizioni che man mano per la nostra sete di denaro triggereremo. Un'ultima locazione prima della finale in particolare sono dei portali. Infatti ci sono delle strutture chiamate portali che una volta attivate ci manderanno in una dimensione totalmente diversa, proprio una cosa, vedremo anche lo sfondo un po' spaziale, quindi vedremo proprio che è una cosa all'esterno del normale, e ci verranno dati tot turni per esplorarla. E qui ci saranno di solito, oltre che creature fantastiche o comunque che non troveremo da nessun'altra parte, ci saranno anche tesori di un certo tipo che varranno di più poi nell'associazione degli esploratori.
Ci manca solo da parlare appunto di quello che succede tra una missione e l'altra, il fatto che torniamo comunque indietro all'associazione degli esploratori e vediamo cosa fare col bottino. Il bottino che possiamo portarci a casa solitamente è se abbiamo rubato qualcosa da un altare o l'abbiamo scambiato con i nativi locali, possiamo decidere cosa farne. Possiamo o darli al museo, e dandoli al museo otteniamo fama, che è il vero punteggio finale del gioco, perché vi ricordo che noi stiamo battagliando per diventare gli esploratori più famosi. E dall'altra parte abbiamo il commerciante, possiamo vendere oggetti per guadagnare soldi che poi andiamo a reinvestire subito per le spedizioni successive. Quindi il sistema, continuando a concentrarmi un attimo sul sistema di fama, alla fine di ogni mappa noi otteniamo un bonus dovuto a oggetti che possiamo dare al museo, ma il punteggio principale è formato da quanto tempo ci abbiamo messo a trovare la piramide, se l'abbiamo raggiunta, perché a volte possiamo finire scappando con una mongolfiera ad esempio dalla mappa, perché all'interno di ogni mappa noi vediamo anche cosa succede agli altri che sono in giro per il mondo e quanto tempo ci mettono. Quindi c'è quell'elemento di il giro del mondo in 80 giorni in questa situazione, e poi tutta una serie di quest secondarie se recuperiamo un personaggio o se ad esempio consegniamo una lettera che ci viene data ad un certo punto. Quindi ci sono queste quest secondarie che possiamo introdurre dentro le nostre esplorazioni, e ogni missione, visto che sono 6, diventeranno sempre più difficili. Come sempre più difficili? Perché la zona diventerà sempre più grande. All'inizio è un quadrante solo, poi diventano 2, poi 3, poi 4 e poi 8 credo alla fine, quindi molto molto grande la mappa, e quindi per esplorarla utilizzeremo molta della sanità mentale, quindi dovremmo recuperare tutte quante le risorse per poter sopravvivere. Quindi la mappa è sempre più grande, ma soprattutto anche la piramide d'oro che dobbiamo trovare sarà sempre più difficile da trovare. Inizialmente è molto facile da trovare, poi diventerà molto lontana e quindi bisogna cercare di trovarla con la bussola che ci dice un po' di andare ovunque, perché ogni tanto punta la piramide, ogni tanto punta una montagna a caso. E tra l'altro negli schemi più avanzati la piramide è sotterrata, e quindi sarà nostro compito andare a cercare i portali, sono dei portali d'oro, e bisogna attivare prima quelli per far emergere la piramide e poi entrarci dentro. Quindi bisogna fare un bel giro di tutto quanto il mondo, molto particolare. E il bello è che alla fine di ogni missione ti viene detto e ti viene fatto tutta quanta la spedizione, ti viene tracciata, quindi effettivamente vedi che giro hai fatto sulla mappa, ed è molto bello dal punto di vista esplorativo.
Quindi dopo aver superato le 6 esplorazioni, che possono non essere 6, infatti il gioco permette il game over, quindi possiamo anche non completare un ciclo completo di del gameplay. Però una volta superate le 6 spedizioni verrà fatto il conto totale dei punti gloria, dei punti fama, e se saremo in vantaggio, quindi se saremo arrivati primi, verrà costruita questa statua in nostro onore e saremo dichiarati l'esploratore migliore del mondo. E qui il finale del gioco è un po' come alcuni film anni 80, mi viene in mente tipo Animal House, dove ci verrà detto il finale del nostro esploratore protagonista, ma anche dei componenti della nostra spedizione con cui saremo partiti o che avremo comunque trovato all'interno della partita. Quindi è anche interessante vedere che tutti i personaggi a loro modo hanno la loro importanza.
Beh, che dire di questo gioco? Io sono molto molto felice di poter portare dentro l'enciclopedia dei videogiochi questo titolo. Uno, perché ci ho anche contribuito personalmente alla traduzione, e per questo gli do 9. So che è un voto abbastanza alto, però sono molto contento di dargli un voto del genere. 9 cosa? 9 piramidi d'oro, dai, andiamo proprio con un simbolo alto. E è un gioco veramente veramente bello, ha tantissime meccaniche che sono tutte meccaniche che mi piacciono tantissimo. L'elemento di esplorazione, l'elemento di RPG con i livelli, un elemento di combattimento interessante con appunto la strategia dei dadi, veramente tanto tanto ben incastrato, e devo dire che hanno fatto un ottimo lavoro quelli della Machine & Mensch, e non vedo l'ora tra l'altro che esca il seguito, perché è in lavorazione Curious Expedition 2, che ha un altro stile grafico completamente diverso, però sembra molto molto promettente da quel punto di vista. Inoltre il punto in più che voglio dare a questo gioco è che abbiamo descritto tutte queste meccaniche ben incastonate tra di loro, ma il gioco si basa su un motore di generazione procedurale delle mappe, che sono completamente generate a caso ogni volta che si avvia una nuova partita, dei compagni, delle varie strutture. Quindi anche il fatto che ci sia un finale che ti descrive che fine ha fatto i vari compagni che hai avuto rende ogni run che uno fa completamente diversa, e quindi c'è questo elemento di roguelite che a me piace tantissimo, perché uno fa una partita e tra l'altro alla fine di ogni run, a seconda di quello che viene fatto, sblocchi altri personaggi, perché gli esploratori che uno può giocare all'inizio sono 4-5 se non mi ricordo male, ma ce ne sono 20 da sbloccare, quindi a seconda di quello che uno fa può diventare sempre più complesso il gioco e giocato molte volte, quindi dal punto di vista di rigiocabilità è molto molto elevato. E tra l'altro anche c'è un bellissimo sistema di mod, non ci siamo addentrati tanto nelle mod perché vogliamo considerare i giochi per quello che sono inizialmente, ma c'è un workshop dedicato su Steam per aggiungere personaggi nuovi. Faccio due citazioni: c'è chi ha fatto Indiana Jones, c'è chi ha fatto Lara Croft, oppure tanti altri personaggi, ma anche proprio biomi diversi. Ad esempio c'è una mod per quanto riguarda Star Trek, dove tu interpreti l'equipaggio dello Star Trek, dell'Enterprise, e vai in giro per i pianeti. E tu, Yuga, cosa ne pensi?
Io gli do 7 chele e mezzo di granchio gigante. Il gioco mi piace molto come ambientazione. Il club degli esploratori, il fatto che la meccanica principale sia l'esplorazione, che sia generata casualmente, quindi nessuna partita è uguale alla precedente, e anche tutta la serie di variabili che ci sono, dagli oggetti ai posti, agli incontri che si fanno, a cosa succede in questi incontri, e a tutte le alle varie caratteristiche dei personaggi della nostra spedizione. Quindi ho apprezzato parecchio tutto questo. Però l'unica cosa, appunto, gli do solo 7 e mezzo, diciamo solo, comunque un bel voto, è la gestione di tutte queste variabili. È appunto una componente fondamentale del survival, perché sei sempre con l'acqua alla gola, non riesci mai a goderti ad esempio un'esplorazione, tipo ti interesserebbe andare a vedere altri posti, invece diventa proprio manageriale se valga la pena o meno rischiare, con appunto il rischio di morire, quindi di fare un game over. Quindi l'unica pecca che gli ho trovato è questa qui, però se no è veramente un gran bel gioco, mi ha stupito.
E puoi rompere anche la run ogni tanto.
Sì,
vai in giro con 10 dinamiti a distruggere tutto. Bene, questo era Curious Expedition, un gioco veramente che mi sta a cuore e sono molto contento di averlo portato sull'enciclopedia dei videogiochi. Ci sentiamo quindi settimana prossima. Se avete giocato questo gioco, vi ricordiamo di mandarci un vocale o di mandarci un vocale anche su anchor.fm/edv con le richieste di vari videogiochi che volete trattare e soprattutto anche di ospiti che volete sentire all'interno del podcast, perché ce ne abbiamo tanti in lista, ma sapere, conoscere gente nuova non mi fa solo che piacere.
Inoltre vi ricordiamo che potete unirvi al nostro gruppo Telegram dell'Enciclopedia dei Videogiochi, dove parliamo sempre di videogiochi, ma anche qualche accettiamo sempre qualche consiglio e c'è anche qualche magari spoiler o comunque qualche avviso che ogni tanto soprattutto Ace lancia a voi ascoltatori.
Purtroppo questa settimana non possiamo mettervi la foto durante, perché siamo uno da una parte e uno dall'altra, ma ogni tanto facciamo delle preview.
Ascoltate l'Enciclopedia dei Videogiochi.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
Namaste and be brave. Fa 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 fa